La storia che vi voglio raccontare nel primo podcast del 2020 è una storia che è tragica per certi versi, ma è molto interessante perché ha portato a far luce di nuovo su un periodo storico, quello dell'hacking degli anni 80 e degli anni 90 del secolo scorso, che ha degli aspetti molto molto interessanti. Allora, lo sfondo che riguarda questi accadimenti sono i fatti attorno a una persona che si chiama Karl Koch. Karl Koch era un hacker tedesco, un giovane hacker tedesco che era nato nel 1965 ed è morto in maniera tragica il 23 maggio del 1989, e vedremo che il 23 come data ha nella storia di Koch un significato anche inquietante per certi versi. E quindi parliamo di fatti che sono di oltre 30 anni fa. Qualcuno direbbe parliamo della preistoria dell'informatica. Allora, il giovane informatico di Hannover fu coinvolto in reati informatici, in attività di spionaggio e soprattutto, insomma, morì tragicamente in pieno periodo di guerra fredda. Ricordo che la guerra fredda è quel periodo storico che di solito si fa iniziare attorno al 1947 e si fa terminare tra il 1989 con la caduta del muro di Berlino, il 9 novembre del 1989, e il 26 dicembre del 1991 con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. E dopo la morte, Karl Koch fu accusato di aver creato dei legami e costruito dei legami con la criminalità in generale, ma soprattutto con i servizi segreti russi, e di aver operato usando le sue competenze informatiche in un ambito di chiara illegalità. Allo stesso tempo, però, è un profilo per noi interessante perché le vicende di Karl Koch e quelle che hanno girato attorno alla sua vita ci riportano a un periodo storico che tutti riconoscono di particolare interesse per analizzare lo sviluppo del hacking in Europa. E la comprensione di questo periodo è molto utile anche per interpretare, secondo me, alcuni quadri, alcuni aspetti del presente. Era un periodo e un ambiente che da un lato aspettava con ansia le notizie delle azioni e delle campagne online che stavano conducendo gli hacker nordamericani. Fu il periodo in cui ad Amburgo, in una libreria, si firmò e si celebrò la nascita del Chaos Computer Club, che da allora è rimasto il gruppo hacker più carismatico probabilmente in Europa. Ancora su YouTube pubblica dei video molto interessanti su come ad esempio aggirare i sistemi biometrici dei nostri smartphone. Il Chaos Computer Club ha attivo un biometric hacking team, quindi un team proprio specializzato nell'aggirare i sistemi biometrici che su YouTube dimostra chiaramente la facilità con cui si possono effettuare certe operazioni. Soprattutto le vicende di Karl Koch erano in un contesto dove l'hacking stava diventando mainstream, cioè il profilo del hacker da ribelle, pirata, combattente per le libertà stava diventando anche nei film, per la stampa, per le inchieste, un vero e proprio criminale. Quindi diciamo che Karl Koch vive proprio nel momento in cui l'idea di hacking passa dall'idea di, insomma, nobile di difensori per la libertà e contro il dominio dello Stato a veri e propri criminali. Sono anche gli anni del primo grande processo in Germania per reati correlati alla criminalità informatica e fu il primo processo dove insomma, divenne evidente la difficoltà palese per i giudici di comprendere anche soltanto i più elementari aspetti tecnici delle questioni che arrivavano davanti al tribunale e che arrivavano in aula. Allo stesso tempo cominciano ad essere approvate in molti paesi le prime norme proposte dal mondo della politica per tutelare i sistemi informatici dall'accesso abusivo e in generale per tutelare il sistema economico dai nuovi reati informatici. Insomma, per farla breve, in quegli anni tra il 1980 e il 1990 stava succedendo tutto e stava succedendo di tutto. E la storia di Karl Koch si colloca proprio in quel periodo. Anche per noi in Italia, la metà degli anni Ottanta, insomma, la ricordiamo come quella del primo computer avuto in regalo. Nel mio caso fu un Commodore, anche per tanti altri fu un Commodore, oppure un Sinclair, perché c'era allora diciamo, la sfida tra Commodore e Sinclair. Le prime BBS che aprivano la possibilità delle connessioni con il mondo e soprattutto di uscire dall'isolamento della propria camera grazie alla linea telefonica per collegarsi in ambienti dove c'erano altre persone. Erano gli anni dei videogiochi, erano gli anni dei primi programmi in BASIC, di istruzioni che venivano copiate e listati che venivano trascritti da riviste, ad esempio, che si trovavano in edicola. E soprattutto era il periodo del passaparola, della conoscenza, dello scambio di informazioni. Era un po' l'unico modo per poter usare i computer allora, che erano anche particolarmente ostici. In Italia quegli anni sono anche gli anni della pirateria del software. Sono gli anni, il 1992 e il 1993, dove cominciano ad arrivare le prime norme e anche in Italia si cominciano a definire i confini e soprattutto si cominciano a definire i reati, cominciano a iniziare le prime indagini e ci sono spesso delle indagini su larga scala, i famosi crackdown, spesso indiscriminati. Sono quegli anni, insomma, per tutti, dove si sono diffusi i primi principi che per molti versi e anche in un quadro tecnologico completamente mutato si sono tramandati fino ad oggi. E Carl Koch, di cui adesso vedremo velocemente la storia, si trovò a vivere suo malgrado proprio al centro di tutto questo. La storia di Carl Koch si può ripercorrere, narrare, commentare prendendo le mosse da quanto è scritto in un bel libro di Hans Christian Schmid e Michael Gutmann, intitolato 23, La storia del hacker Carl Koch. È un libro di fine anni 90 e più precisamente del 1999. È stato pubblicato in Italia nel 2001 da Shake Edizioni Underground, un editore che ha attraversato tutti quegli anni della, diciamo, pionieristici dell'informatica con delle pubblicazioni interessantissime in materia di hacking. È un po' difficile da trovare, ho alcuni colleghi e amici che, incuriositi anche dalle mie informazioni, lo volevano acquistare in rete oppure in qualche libreria online, ma non è stato facilissimo da trovare. In pratica è un libro che taglia con un, che tratta, pardon, con un taglio giornalistico e in parte anche biografico, una vicenda che, come dicevo, è estremamente affascinante, ma è allo stesso tempo tragica. Allora, i fatti riguardano più o meno il 1989, siamo in Germania e nel giugno del 1989 viene trovato in un bosco tra Hannover e Wolfsburg il cadavere carbonizzato di un ragazzo e si scopre che quel cadavere carbonizzato è di Karl Koch. E questo è un evento, la morte del giovane hacker, che vedremo chiude un'epoca e ne apre un'altra. Il ragazzo aveva 23 anni quando muore all'interno di una Passat e vengono trovati a fianco i resti di una tanica rossa di benzina, resti di plastica, per cui l'ipotesi della polizia è immediatamente quella che il ragazzo si sia versato addosso della benzina e si sia dato poi fuoco e quindi un suicidio senza alcun dubbio per gli inquirenti. Carl Koch non ha lasciato nessuna lettera, nel suo appartamento vengono trovate poche cose, ma nulla di particolarmente importante, ma soprattutto non c'è nulla che potesse chiarire le motivazioni di un simile gesto. Carl Koch era nato nel 1965, come ho detto, ad Hannover, è cresciuto in un contesto familiare molto complicato, pieno di tensione, alcol, malattie, conflitti quotidiani tra i genitori. I genitori, tra l'altro, che moriranno presto. Ha portato avanti un solido rapporto di affetto con la nonna finché ci è riuscito e soprattutto ha manifestato dei grossi problemi di apprendimento i primi anni scolastici. Verso i 13 anni Carl Koch manifesta un cambiamento, cominciano dei risultati scolastici eccellenti, soprattutto in astronomia e in informatica. I maestri dell'epoca lo ricordano come un profilo intelligente, però era molto poco idoneo a essere costretto in una griglia, diciamo, regolare, piena di regole, come era quella del sistema scolastico. A 14 anni gli viene regalato un libro. Il libro si intitola La mela d'oro ed è la seconda parte di una trilogia degli Illuminati. La trilogia degli Illuminati è un'opera di Robert Anton Wilson, che è in pratica un romanzo in cui vengono descritti i lineamenti di una cospirazione a livello mondiale. E quest'idea della cospirazione, questo libro, praticamente vedremo che gli cambieranno la vita. Non era obiettivamente un libro adatto probabilmente a un ragazzo di 14 anni, anche perché era un viaggio attraverso cospirazioni, sette, messe nere, sesso, droga. E forse gli fu regalato per errore. Alcuni, gli autori del saggio e altri sostengono che una copia era arrivata probabilmente alla redazione del padre, perché il padre era un giornalista, per una recensione e il padre l'ha portato a casa in regalo al figlio. Fatto sta che questa storia che lui legge lo sconvolge. La trama, in estrema sintesi, è al centro una potente congregazione segreta, gli Illuminati, che tenta di provocare la Terza Guerra Mondiale. E Hagbard Selin, che è il protagonista dissidente del romanzo, comprende le macchinazioni in corso e tenta per tutta l'opera di combatterli. Questo Hagbard viene raccontato come un genio folle, altamente qualificato, in grado di esercitare tantissimi mestieri ed attività che vanno dalla giurisprudenza all'ingegneria. Ed è una persona, soprattutto nel romanzo, che sceglie come unica ragione di vita la pirateria. Viaggia attraverso i mari della Terra su un sottomarino dorato, sviluppa un computer che chiama FuckUp, una macchina in grado di calcolare senza sosta il destino del mondo basandosi sugli esagrammi degli oracoli cinesi e arriva addirittura a profetizzare una guerra mondiale atomica con milioni di morti. Allora il giovane Carl Koch rimane ovviamente affascinato e innamorato del personaggio di Hagbard e del suo ruolo, per cui compra anche gli altri libri della trilogia degli Illuminati e pian piano si chiude in quel mondo, comincia a leggere questi libri decine e decine di volte. E poi inizia una fase dell'adolescenza piuttosto turbolenta, diciamo che cerca di rimanere il più possibile fuori casa, si avvicina alle droghe, a tutti i tipi di droghe, inizia ad essere attivo nella vita scolastica, soprattutto come rappresentante, anche se allo stesso tempo ha un rendimento scolastico che pian piano peggiora. Comincia a manifestare degli attacchi di panico, soprattutto prima degli esami, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno e diciamo che comincia a confondere la fiction, cioè come posso dire, la trama della trilogia degli Illuminati con la realtà, per cui cerca nella società reale che lo circonda le tracce di questa cospirazione. E questa confusione tra fantasia e realtà vedremo che avrà un ruolo importante nella sua vita. Un altro ruolo importante hanno altri hacker che Carl, a un certo punto della sua adolescenza, inizia a conoscere. Questo perché inizia a interessarsi di informatica, cioè lui vede nei computer la chiara possibilità di poter migliorare il mondo, di scambiare liberamente le informazioni, di scoprire la verità riguardo a determinate situazioni e quindi anche di scoprire la verità riguardo alla cospirazione degli Illuminati, che lui pensava fossero, insomma, fosse reale. Di rompere il velo, il muro di segreti, e non appena gli muore il padre nel 1984, l'occasione di andare a vivere da solo con un buon gruzzolo, diciamo, di eredità, lo porta alla possibilità di acquistare un computer e da quel momento di entrare da protagonista nella scena, informatica di Hannover che stava nascendo proprio in quegli anni. In pratica passa le notti di fronte allo schermo di un computer, assume droghe sempre più pesanti, i soldi che ha avuto in eredità dal padre, dopo la morte del padre, gli ricordano la morte del padre e quindi preferisce sperperarli e soprattutto manifesta un'estrema difficoltà nel relazionarsi con le persone. I suoi nuovi amici in quegli anni sono anche loro degli hacker, anche loro si vedono come pionieri dell'età dell'informazione, come combattenti per lo scambio mondiale libero delle informazioni. Gli hacker, secondo Carl Koch e secondo i suoi amici, incarnano il futuro e tanto più diventeranno operativi, famosi, popolari, tanto meno si potrà danneggiare la loro intenzione politica e la loro volontà politica. Secondo Carl Koch, la caratteristica essenziale di un hacker è l'intuizione, perché spesso sostiene sono le idee, le trovate senza senso o apparentemente senza senso ad aver aiutato la scienza e gli hacker a realizzare dei considerevoli progressi. E per Carl Koch è entusiasmante che tutto il sistema di elaborazione dei dati venga organizzato, generato e messo in funzione dell'introduzione di un'istruzione da parte di un ragazzino. E questo ragazzino è in grado di stanare, di attivare l'inimmaginabile forza nascosta all'interno di un computer o anche di un supercomputer. E ben presto questo gruppo di hacker tedeschi che ruotano attorno a Carl Koch diventano una specie di corpo elitario, parlano un linguaggio tutto loro, vivono di notte, fanno l'alba insieme, si danno degli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi sono imparare a programmare, accedere alle reti e ai computer che nel mondo in quel momento si stanno aprendo verso l'esterno, e vedremo anche computer e reti dove non era il caso di entrare, e cominciano a interessarsi, ad esempio, alle reti militari, alle reti statali, cioè della pubblica amministrazione, e alle reti universitarie, che vedremo saranno tre obiettivi fondamentali. All'inizio degli anni Ottanta il quadro del hacking che ho descritto cambia radicalmente. cambia perché arrivano in Germania le notizie di attività di hacking nordamericano e di guerre tra i primi gruppi di hacker. Praticamente mi ricordo i Legion of Doom e i Masters of Deception, che erano due bande di hacker che si osteggiavano e si confrontavano in tutti gli stati degli Stati Uniti cercando di entrare nei sistemi. E il mondo del hacking e delle azioni viene visto come un qualche cosa di rivoluzionario, cioè un'attività che è considerata realmente sovversiva più dell'arte. In particolare arrivano le notizie di John T. Draper, che è soprannominato anche Captain Crunch, che diventa un po' un mito anche per i giovani hacker tedeschi. Era un tecnico che aveva scoperto che soffiando in un fischietto trovato nelle scatole di cereali Captain Crunch, appunto, si potevano ingannare i sistemi telefonici e le centraline telefoniche. E così si poteva telefonare in tutto il mondo a tariffa zero. E questo era molto interessante perché le grandi società telefoniche in quegli anni erano viste come il primo obiettivo più importante, rappresentavano il potere, erano il simbolo del potere. Un altro mito era il redattore e creatore di una rivista o foglio informativo hacker denominato TAP, T-A-P, che praticamente forniva consigli su come telefonare gratuitamente. E nel 1984, in una libreria di Amburgo, come dicevo, si svolge l'assemblea, la prima assemblea che fonda il Chaos Computer Club, o CCC. E il Chaos Computer Club ha subito anche una connotazione politica. Cioè gli hacker tedeschi chiedono ed esigono il riconoscimento di un nuovo diritto umano allo scambio di informazioni. Uno scambio di informazioni chiedono che sia libero in tutto il mondo, che non sia ostacolato e non sia controllato da nessuno, e che sia uno scambio libero senza eccezioni tra tutti gli esseri umani e tra tutte le altre forme di vita intelligenti. In particolare il Chaos Computer Club voleva sensibilizzare l'opinione pubblica anche sui temi della sicurezza dei dati, e affermando pubblicamente che come fosse in corso un accumulo di dati da parte degli stati, delle amministrazioni, delle multinazionali, delle reti militari, senza una contestuale cura per la sicurezza. Inoltre il Chaos Computer Club lavorava per presentare alla stampa in maniera, per così dire, positiva, gli hacker che stavano emergendo in quegli anni, e li volevano presentare come soggetti capaci di mostrare i punti deboli della società e quindi in grado di fare qualche cosa di utile, soggetti curiosi, utili alla società e non come dei criminali. In particolare nelle fanzine del Chaos Computer Club, ma anche nelle fanzine che arrivano dagli Stati Uniti, si scrive chiaramente che i computer sono strumenti utili per pensare, ma soprattutto sono il mezzo di comunicazione più importante nella nuova società che si stava delineando. E al contempo i giovani hacker tedeschi, ma anche i giovani hacker nordamericani, combattono la politica fatta di ignoranza, fatta di paura. Ricordiamo che siamo in piena guerra fredda, quindi la paura che circonda le macchine, i computer, ma anche la censura operata dai grandi operatori commerciali, magari in accordo col governo, oppure dai monopoli postali, perché allora anche il sistema delle poste, soprattutto in Germania, era visto come un nemico. E ovviamente contro i governi e l'azione dei governi. Gli hacker tedeschi importano un po' le nozioni che Steven Levy nel suo libro Hackers aveva delineato come i principi etici cui gli hacker si dovevano attenere e che diventano principi importanti anche per i ragazzi europei. In particolare, secondo Levy, l'accesso ai computer e a qualunque cosa che fosse in grado di insegnare al cittadino a comprendere il modo in cui il mondo funziona dovrebbe essere illimitato e totale. Il metterci le mani dentro, cioè l'hacking pensato come smontare le macchine per vederne il funzionamento, per conoscere il codice, per rendere il codice trasparente, ma anche per modificarlo, era un imperativo, e quindi la trasparenza e la possibilità di modificare le cose come legge. Tutta l'informazione doveva essere in qualche modo libera. Diffidenza nei confronti dell'autorità, quindi non fidarsi dell'autorità e promuovere la decentralizzazione e la disseminazione delle fonti di potere, soprattutto dei sistemi di comunicazione. Infine, ultimo ma non ultimo, gli hacker, secondo Levy, dovevano essere giudicati sulla base delle loro azioni e delle loro competenze, non su criteri, diciamo, fasulli quali la posizione sociale o finti titoli di studio. Quindi l'adolescenza e le prime attività di hacking di Carl Koch si, diciamo, dipanano in questo ambiente di fermento, diciamo, su questa nuova figura degli hacker che cominciano a domandare una sorta di visibilità anche politica. Questo è il momento in cui entra di scena Hagbard. Hagbard non è altro che il nick, il soprannome scelto da Carl Koch quando si dedica al computer e alle reti. Sì, perché a un certo punto Carl Koch inizia a dedicarsi soltanto al computer. Dialoga solo con informatici, entra prepotentemente nella scena hacker tedesca, ma anche nella scena hacker internazionale, ed è estremamente affascinato dagli episodi di violazione di sistemi e di pirateria che avvengono soprattutto negli Stati Uniti d'America. Fonda una piccola succursale, un piccolo circolo del Chaos Computer Club di Amburgo ad Hannover e comincia a fare networking, a sviluppare contatti fino ad entrare un po' nell'elite del mondo hacker europeo. E soprattutto insieme ai suoi colleghi inizia a violare computer di sconosciuti e a penetrare in computer di sconosciuti. E la violazione, l'ingresso in computer altrui avviene per divertimento, per senso di sfida, e l'opinione pubblica nelle prime fasi segue questi accadimenti che vengono riportati dalla stampa con un certo divertimento anche, con una certa simpatia, non ci sono norme penali e quindi la percezione, diciamo, di questi comportamenti è ancora molto molto leggero. Il problema è che quando si cominciano ad attaccare sistemi governativi degli Stati Uniti o militari, questi giovani hacker tedeschi iniziano ad attirare l'attenzione dei federali, quindi dell'FBI, della polizia criminale federale tedesca, delle poste, che come dicevo erano un attore importante in questo ambito, e anche quando gli obiettivi cominciano a diventare i grandi centri universitari, i grandi centri di calcolo, il NORAD, che è quel mega sistema della difesa che si vede nel film War Games ed è oggetto, diciamo, delle attenzioni anche del giovane protagonista di War Games, beh, la situazione comincia a diventare più seria. Carl Koch ha un amico che si chiama Pengo, un ragazzo di Berlino, che comincia a lavorare con lui, entrano in contatto. Il suo nickname Pengo richiama il pinguino di un videogioco e si incontrano nel 1985 a un congresso del Chaos Computer Club. Vengono intervistati insieme, la stampa locale è molto attenta al loro profilo, sono molto folcloristici, capelli colorati, esperti, e in questo periodo inizia anche la leggenda del numero 23. Il numero 23 è un numero che è contenuto nelle righe della trilogia sugli Illuminati di cui parlavo prima ed è considerato un po' il numero sacro dei cospiratori, cioè un codice segreto che ricorre continuamente. Ed è una cosa molto interessante anche per la stampa, perché la stampa pian piano inizia ad unire, no, tutti questi elementi, gli hacker, la nuova frontiera digitale, il folklore, ciò che c'è di reale, ma anche il timore che la società ha nei confronti delle loro azioni. In quel periodo la scena hacker era molto molto contenuta, era molto limitata. In tutto il mondo si diceva che operassero non più di 50 o 60 hacker e una dozzina erano in Germania e 3 o 4 erano ad Hannover. E praticamente si conoscevano tutti, era un circolo chiuso. Le attività principali erano di tenere impegnati gli amministratori di sistemi, soprattutto gli amministratori dei VAX, che era un'architettura hardware che si era diffusa sin dalla metà degli anni 70 e che gli amministratori di sistema, poverini, cercavano di proteggere. Mentre gli hacker di allora avevano preso di mira queste architetture perché in segno di sfida e di competenza volevano entrare. Al contempo si comincia a discutere anche del ruolo politico che gli hacker dovevano avere e in particolare questa necessità di cambiare il mondo. E qui si mescola quella fantasia, quella fiction di cui parlavo prima, per cui viene prospettata un'imminente guerra informatica tra le potenze mondiali, le reti diventano il campo di avventura per le scorribande nel tentativo di limitare le potenze, praticamente tutto diventa permesso, tutto diventa consentito e nessuno può controllare quello che viene fatto, per cui si esce dal mondo reale, dalla società reale e si entra in un nuovo mondo online dove si è soltanto chi si vuole essere, dove lo spazio e il tempo fluiscono insieme. Allora, immaginatevi l'interesse della stampa per questo nuovo quadro. La stampa comincia ad inseguire gli hacker, a cercarli, ad esporli, quindi anche a renderli visibili, anche se spesso sono dei profili fragili, soprattutto caratterialmente. Però, al contempo, gli hacker ci tengono ad esporsi, a farsi vedere, a farsi conoscere, soprattutto per dimostrare che non sono criminali. E una esposizione di hacker viene fatta anche in quegli anni perché c'era un disegno di legge in Germania che si stava prospettando e che voleva punire la violazione della proprietà elettronica, che è poi un disegno di legge che diventò legge nell'86 e che prevedeva fino a 3 anni di reclusione per l'attività di hacking, insomma per l'ingresso non autorizzato ai sistemi. Questo dell'esposizione degli hacker, dell'attenzione della stampa, dell'attenzione della legge, dell'attenzione della politica e dell'attenzione dei giudici è visto un po' come la fine dell'età dell'innocenza. Praticamente la possiamo collocare tra il 1986 e il 1992. Alcuni hacker diventano ricercati dalla polizia, l'opinione pubblica comincia a essere ad oscillare un po', cioè non vede più questa attività come uno scherzo, come qualcosa di nobile, ma comincia ad esserci un po' il sospetto della minaccia, no? Del timore, e anche i legislatori cominciano ad agire. L'attenzione di stampa e di magistratura, che poi condizionò, vedremo, la vita di Karl Koch e la persona di Karl Koch, ha un picco verso la fine del 1986. Tra il 1986 e il 1987 alcuni hacker tedeschi vengono accusati di essere entrati nei computer della NASA e allora i giornalisti di tutto il mondo cominciano a interessarsi al Chaos Computer Club. Il Chaos Computer Club non smentisce questo attacco, ma sostiene che era stato fatto per portare attenzione verso il problema della sicurezza. Nel frattempo, i giovani ragazzi di Hannover, soprattutto Pengo e Karl Koch, hanno un'altra idea, un'idea malsana per certi versi, cioè hanno l'idea di contattare i servizi segreti russi per dare un po' una svolta qualitativa alle loro attività, per salire di livello e di iniziare a violare sistemi su commissione e rubare i dati in computer, soprattutto americani, per poi vendere al KGB dei materiali trafugati da supercomputer diciamo, dell'oppositore politico, del nemico politico. E si aggiungono due altri soggetti a Pengo e a Hagbard, che sono Pedro e Dob. Due nuovi amici, attori della scena hacker, che entrano nella cerchia e in particolare è Pedro che un giorno decide di partire per Berlino Est, va all'ambasciata russa e con un incontro degno, diciamo, di un film di spie, concretizza questo contatto tra i giovani hacker tedeschi e il KGB. Praticamente si presentano in ambasciata come un gruppo di giovani hacker particolarmente competenti che sarebbero già dentro certi sistemi di sicurezza americani. E sarebbero capaci di fornire documenti segreti alla Russia. Dopo questo incontro in ambasciata si rivedono con un contatto russo per consegnare dei documenti carpiti da un computer del Pentagono che dimostrassero la verità di quello che andavano dicendo. In particolare portano un documento che conteneva informazioni specifiche su generali statunitensi, che quindi era un materiale considerato particolarmente delicato e che non si trovava comunemente, diciamo, in giro. E il problema è che queste informazioni sui giovani tedeschi così bravi arrivano a Mosca e Mosca decide di ingaggiarli, cioè iniziano una relazione ufficiale, per così dire, con i servizi. Da allora iniziano delle azioni di hacking specifiche commissionate dal KGB e a ogni consegna i giovani hacker di Hannover vengono pagati bene, ovviamente spendono immediatamente tutto quanto in droga, feste, non sono abituati a gestire somme di denaro. Di tale portata e iniziano una vita da spie, per cui entrano proprio nel sistema di gestione delle spie, cioè incontri mirati, passano la frontiera, vanno a Berlino Est, girano mazzette di denaro, rotoli di denaro che vengono tenuti negli impermeabili, proprio scene da film di spionaggio. E loro sostengono o rivendono ai servizi segreti russi il fatto di aver accesso in quel periodo a circa 6.000 calcolatori della NATO. Il problema è che la situazione diventa ben presto ingestibile, ma diventa ingestibile non per un difetto nelle loro competenze, ma per problemi caratteriali e quindi paranoie, uso smodato di cocaina e di acidi, episodi di depressione, istinti suicidi, per cui il gruppo perde sempre più di frequente il controllo e perde il controllo, insomma, in un lavoro e in un contesto dove il sangue freddo era ovviamente essenziale e rischiano di mettersi nei guai. A ciò si aggiunga il fatto che probabilmente erano già controllati dalla Polizia Federale. Tra l'altro, la Polizia Federale tedesca aveva affittato un appartamento proprio di fronte a loro per effettuare attività di spionaggio mirata nei loro confronti. Intanto Karl Koch è ancora perso nella sua idea di cospirazione degli Illuminati, per cui continua a cercare delle prove sui calcolatori, sui computer cui riesce ad accedere, della cospirazione mondiale che lui ha in mente da sempre. E arriva ad essere convinto di essere sulle tracce di uno dei cinque Illuminati che governavano la popolazione mondiale. E praticamente, insieme a continuare a manifestare delirio di persecuzione, una paura folle di essere controllato, ricorda un episodio per cui quando trova un virus informatico in un computer nordamericano, pensa ad esempio a un'epidemia mondiale in arrivo. E quando c'è l'incidente al reattore di Chernobyl nel 1986, si convince di essere stato lui con le attività di hacking per il KGB. Si reca spesso a Berlino con Dob quando soprattutto ha bisogno di soldi e ha bisogno di lavorare, però anche diciamo, l'organo federale di controllo tedesco, a causa di questi spostamenti, comincia a tenerlo sotto controllo. E soprattutto quando lui va a Berlino, accede al suo appartamento. Mi sembra di ricordare l'aneddoto che l'appartamento gli fu affittato in quel periodo da un giudice in pensione, che comunque avvertiva le autorità quando lui se ne andava a Berlino per parlare con il KGB e gli perquisivano casa, cercavano documenti, raccoglievano pian piano le prove per poi incriminarlo. E Karl Koch, che già era, diciamo, paranoico di suo, si sente ancora più controllato, col fiato sul collo, cerca di scappare in Spagna, poi ad Amsterdam, però anche là si sentiva pedinato, quindi ritorna ad Hannover e cerca di superare i debiti che stava accumulando, ma anche la fragilità psichica. Non riesce purtroppo a disintossicarsi se non cercando di entrare in una clinica dove i migliori amici lo convincono, insomma, ad entrare e dove gli cominciano a somministrare dei farmaci. Esce a 22 anni da un percorso, diciamo, riabilitativo della clinica e cerca di ricominciare, diciamo, con un lavoro normale. Il problema è che ricade un po' nelle vicende di hacking, ma soprattutto un suo amico del suo gruppo commette un errore, perché molto spesso le grandi indagini nascono da piccoli errori. E siamo nel primo semestre del 1987 e Hurmel, un collega, attraverso il calcolatore dell'Università di Brema, si collega a un computer, di un istituto di ricerca nordamericano. E lì comincia una caccia all'hacker di dimensioni mondiali che nasce negli Stati Uniti. Nasce negli Stati Uniti per opera di un astrofisico che si chiama Clifford Stoll, che nota uno spreco di calcolo di 75 centesimi nel computer del suo laboratorio. Clifford Stoll è uno scienziato di 38 anni che lavora a Berkeley, in California, in un laboratorio con dati importantissimi e soprattutto perché era un laboratorio collegato al sistema della difesa degli Stati Uniti e quindi poteva essere, come dire, utilizzato per entrare nel sistema governativo. L'hacker tedesco aveva inserito, Hurmel aveva inserito un programma nel computer di Stoll che gli garantiva i privilegi di amministratore e Clifford Stoll aveva paura che dalla sua rete fossero riusciti a passare in Milnet. Milnet era allora la rete militare nordamericana. E quindi Clifford Stoll forma un team con cui registrare le attività di questo intruso e prepara delle trappole, delle reti false e inizia, diciamo, un gioco del gatto col topo. Il problema qual è? Che Clifford Stoll informa anche l'NSA, la CIA, i Secret Service e l'FBI. Il problema è che in quegli anni queste grandi autorità nordamericane, da un lato non sono competenti su questi temi, e dall'altro si dimostrano o disinteressate, per cui Clifford Stoll cerca di rivolgersi ai vertici delle agenzie nordamericane, ma riceve picche. Riceve picche, cioè nessuno interviene, tranne l'FBI. L'FBI è l'unico che si interessa, ricontatta Clifford Stoll, e l'FBI inizia a dialogare con le autorità e le poste tedesche chiedendo di intervenire. E qui cominciano le azioni giudiziarie, le indagini e gli arresti. In particolare Hurmel viene identificato nel giugno del 1997 e Viene perquisito il suo appartamento, gli viene sequestrato tutto quanto, anche se molti file erano, diciamo, cifrati, di conseguenza nel 1987, perdono, anche se molti file erano cifrati. Le autorità iniziano a diffidare del Chaos Computer Club, si diffonde un po' un clima di paranoia in Germania, c'è paura di tradimenti, anche di tradimenti tra gli hacker che ovviamente condividevano delle informazioni importanti, avevano violato dei sistemi insieme. Cominciano degli arresti, soprattutto arresti ai vertici dei vari circoli, e quindi si crea un'atmosfera contro gli hacker che diventa molto molto pesante e quindi cambia completamente la percezione che si aveva di questi soggetti. Allo stesso tempo Carl Koch, che è ritornato un po' a livelli di paranoia, di tensione dell'adolescenza, comincia a dire a destra e a manca che ha intenzione di scrivere un libro con tutti i segreti di questo nuovo tipo di spionaggio, lo annuncia pubblicamente, lo annuncia in alcune interviste e attira l'attenzione della stampa. Giornalisti, investigatori, sono tutti, stanno indagando tutti sulla scena hacker di Hannover, da tutto il mondo. E alcuni giornalisti riescono a contattare Carl Koch, che non sta attraversando un buon periodo, ha bisogno di soldi, e quindi gli strappano interviste e registrano interviste dove probabilmente si inventa anche degli attacchi enormi, interessanti per i giornalisti. Parla di un attacco a una centrale nucleare. Ovviamente sono notizie che piacciono tantissimo ai giornalisti, soprattutto ai giornalisti che non verificano tanto le fonti. La stampa continua a cercare degli ulteriori scoop, addirittura offrono somme di denaro a questi hacker per violare sistemi davanti a loro, perché se non avevano, diciamo, la notizia, cercavano di crearla e praticamente istigavano a delinquere dei soggetti che anche psicologicamente erano molto molto fragili. Carl Koch ammette alla stampa di aver venduto materiale al KGB e si presenta spontaneamente nel luglio del 1988 presso la sede della sezione criminalità informatica, e non appena Pengo, il suo collega, viene a sapere dell'intenzione di Carl Koch di confessare e di svelare tutto, si unisce e anche lui corre ai ripari. E qui venne coinvolto Urlich Sieber come avvocato, un noto professore di diritto penale dell'informatica, che li accompagna all'autorità federale di Colonia, e siamo nel punto esattamente dove in questi giorni, diciamo, la vicenda che prima era culturale e un po' underground si trasforma in una serie complessa di trattative giudiziarie e politiche. Carl Koch viene interrogato da tutte le forze di polizia, viene visto come una miniera di informazioni sulla scena hacker, che allora era anche particolarmente sconosciuta, e nel marzo del 1989 gli organi di stampa parlano di uno smantellamento della connection tra gli hacker tedeschi e il KGB. Su tutti i telegiornali viene presentato come un caso di spionaggio incredibile, la nuova era dello spionaggio va in prima serata, diventa un tema di attualità. Ci sono tanti processi, e processi che portano a brevi periodi di detenzione per gli hacker, ci sono nuovi ricoveri in clinica. E un tentativo per Carl Koch di riprendere un lavoro dopo aver scontato la sua pena, e poi dopo c'è il fatto tragico con cui abbiamo inaugurato il podcast, c'è la sua morte improvvisa. E nessuno sa che cosa sia successo, nessuno sa se sia stato realmente un suicidio, un'esecuzione, e chi sarebbe stato l'autore di una possibile esecuzione, il KGB, i vecchi amici di un tempo che avevano paura di determinate rivelazioni, oppure si stava avvicinando il processo, quindi il suicidio era dovuto alla tensione per il processo, oppure alcuni terroristi della RAF di cui erano stati rivelati alcuni nomi. Fatto sta che Carl Koch muore il 23 maggio, proprio di 23. E continuano le inchieste anche dopo la sua morte sugli hacker tedeschi che lavoravano per il KGB, e nel 1990 inizia il processo contro di loro. Ed è il primo processo in Europa interessante sul mondo underground degli hacker, che era un mondo che era all'epoca assolutamente sconosciuto, ma anche sconosciuto per, vedremo, i giudici stessi. In pratica in aula ci sono Pedro, Dob e Urmel. I giudici fanno molta fatica a comprendere i passaggi più tecnici, si cerca di spiegare, i difensori cercano di spiegare le motivazioni politiche, in particolare contro lo strapotere degli Stati Uniti d'America e contro la sua aggressività nella politica estera. Vengono tutti condannati per pochi anni, tutti per meno di 2 anni. Questo perché si tende molto a minimizzare anche in tribunale la vicenda. Cioè si sostiene che non fossero dati di grande valore consegnati al KGB, ma che fossero ragazzini che facevano qualche scampagnata verso Berlino Est per vivere un po' l'emozione da spia e farsi offrire qualche caffè caldo e dei pasticcini, e quindi si tende molto a minimizzare l'accaduto, quindi nessuno concretamente viene a sapere che cosa è successo. Allora, che cosa ci rimane di questa storia che io ho sintetizzato molto, ma che nel libro 23 è spiegata insomma molto bene in più di in quasi 150 pagine. Allora, della vita e delle avventure personali e criminali di Karl Koch e dei suoi colleghi dell'epoca ci rimangono tanti aspetti, secondo me, su cui riflettere ancora oggi. E intanto è una storia poco nota che avvenne mentre il muro di Berlino stava crollando, non ha avuto un grande riscontro nel mondo, ma in realtà ha avuto tantissimi soggetti coinvolti, da Clifford Stoll. Anche Clifford Stoll scrisse un libro su questa storia, l'FBI, i servizi segreti, la stampa, cioè il mondo dell'hacking coinvolge tutti gli attori, diciamo, della società. Clifford Stoll fu molto criticato perché la sua sfida con gli hacker tedeschi, che però fu molto interessante, secondo me, dal punto di vista delle trappole, delle strategie, della forensics, insomma, lo mise un po' in cattiva luce, fu visto come il cattivo che cercava di fermare i buoni. Appare molto chiaro, guardando le azioni di quegli anni, di questi giovani, un disagio esistenziale e adolescenziale, però c'era anche una voglia di alterare proprio gli equilibri mondiali. Gli hacker erano convinti di poter cambiare il mondo, di avere col piccolo potere del computer nella loro stanzetta un grande ed enorme potere per alterare gli equilibri, cioè per giocarsela alla pari con i grandi computer americani, con le poste, con le grandi compagnie telefoniche. La stampa inizia a interessarsi a questi temi. Ci fu un servizio in quattro episodi che finì pubblicato su Stern, il libro di Clifford Stoll, The Cuckoo's Egg, però anche tantissimi riferimenti culturali che gli hacker cominciano a diffondere in quel periodo, dalla trilogia degli Illuminati a Neuromante di William Gibson, che diciamo evidenziò e cercò di connotare l'hacking come un fenomeno culturale e che però ogni giorno doveva anche far conto con i rapporti col mondo criminale. Nessuno sa che cosa accadde in quel bosco di betulle, poco fuori Hannover, in quell'auto. È impossibile capire se c'era un progetto dietro, se Karl Koch si volesse veramente suicidare, se tutto fu lasciato al caso, alle droghe, se fu un incidente. Però di certo questo fatto avvenne in un quadro che era quello di Hannover, che era molto particolare. Era una città allora stantia che cercava di connotarsi come una città industriale, ma senza particolari vocazioni artistiche. C'era sullo sfondo la confusione tra immaginazione e realtà, dovuta anche, abbiamo visto, alle letture che erano fatte, la solitudine ovviamente di quelle città. E quindi ci furono tante motivazioni o possibili motivazioni dietro questo gesto. Di certo ci fu un grande sensazionalismo da parte dei media. Ci fu la mancanza di pietà da alcuni giornalisti e la polizia e la magistratura che contribuirono a disegnare un quadro molto tetro, molto spesso, che non lasciava troppi barlumi di speranza su una nuova interpretazione dell'hacking. E l'ho voluto ricordare questo episodio perché molti sono convinti che da allora l'idea di hacking non sia più la stessa, cioè, ma non solo per le norme, per il diritto, era normale, era logico che ci sarebbero state delle normative ad hoc. Ma fu un po' la perdita dell'innocenza, cioè un passaggio traumatico dalla spensieratezza e creatività delle università. Vi ricordate le università californiane degli anni 60-70, dove si dice che nacque l'idea proprio di hacking come gioco, come curiosità, come laboratorio, a dei grigi palazzi tedeschi della periferia di Hannover, al periodo della Guerra Fredda, delle spie, che è un periodo storico importantissimo e molto affascinante, ma che in un certo senso portò alla perdita dell'innocenza del mondo dell'hacking.